Wiki Radio. Telmo Pievani racconta il viaggio di Charles Darwin intorno al mondo.
Siamo nell'Inghilterra meridionale ed è un giorno molto freddo di dicembre, in particolare il 27 dicembre del 1831. C'è un ragazzo molto giovane, non ha ancora 25 anni, con una carriera di studi alle spalle molto incerta. Ha studiato medicina a Edimburgo con scarsi successi per un anno e mezzo, dopo avere scoperto che è incapace di vedere il sangue che scorre durante le operazioni chirurgiche, scappa e torna a casa dal padre, il quale padre, abbastanza nervoso e deluso, lo spedisce a Cambridge a studiare per diventare parroco di campagna e a studiare in particolare le scienze naturali. Questo ragazzo prenderà la prima laurea di primo livello con voti, diciamo, di sufficienza e torna durante l'estate di quell'anno, proprio nell'agosto del 31, a casa dal padre per le sue attività preferite, che sono la caccia e i passatempi della campagna inglese. È un ragazzo ricco, benestante, perché il padre è un medico facoltoso e il nonno anche era stato un medico facoltoso che aveva lasciato una enorme eredità alla discendenza, e anche la famiglia materna è una ricca famiglia di industriali, in particolare i Wedgwood, cioè i costruttori, i fabbricanti delle ceramiche inglesi. Questo ragazzo nell'agosto del 31 riceve un invito del tutto inaspettato, un invito anche molto fortunato, o potremmo dire fortuito, perché due altri naturalisti avevano rifiutato quello stesso invito e il suo professore di botanica a Cambridge, che si chiamava John Henslow, propone a questo ragazzo di partire come gentiluomo di compagnia, quindi non come scienziato, come naturalista, sul vascello di Sua Maestà il brigantino Beagle, capitanato da Robert Fitzroy, valente, giovanissimo capitano della marina inglese, abile tecnologo e ottimo uomo di mare. Il padre risponde molto negativamente e dice che non se ne parla perché non hai combinato nulla fino adesso, figuriamoci se io ti mando in giro per anni per una nave a osservare il mondo e a non combinare nulla. Però il padre lascia socchiusa la porta perché dice: beh, però se tuo zio, che è un uomo pragmatico, mi convince sul fatto che questo viaggio sarà per te utile dal punto di vista educativo, io forse cambio idea. Ed è quello che succede, perché lo zio consiglia al padre di questo ragazzo di mandarlo, perché in fondo, anche se ha combinato poco fino adesso, un viaggio per mare è un'esperienza molto formativa che non potrà che fargli del bene. Quel ragazzo si chiamava Charles Robert Darwin, parte con il Beagle da Plymouth proprio il 27 dicembre del 31, dopo mesi di estenuanti attese. Il primo incontro con il capitano Fitzroy non è stato dei più fortunati, perché a quel tempo andava molto di moda la fisiognomica e Fitzroy era un seguace di questa disciplina che presumeva di poter giudicare il carattere e il talento e le potenzialità delle persone dalla forma del viso o dalle conformazioni del cranio. E quando Fitzroy incontrò Darwin la prima volta, disse che un ragazzo con un naso così grande, con una faccia di quel tipo, non avrebbe mai potuto combinare nulla di importante nella vita. Segno abbastanza evidente che la fisiognomica non aveva basi scientifiche molto solide. Fatto sta che comunque Darwin è un ragazzo mite, intelligente, di ottima conversazione, e alla fine Fitzroy, che è un aristocratico conservatore, discendente di ministri e di duchi e di nobili, alla fine acconsente a portarlo con sé. E si pentirà amaramente, perché Robert Fitzroy morirà suicida nel 1865, uccidendosi nella stessa modalità con cui si erano uccisi anche dei suoi parenti, perché Fitzroy era incredibilmente convinto che il suicidio avesse una propensione ereditaria, che fosse ereditario, e quindi lui non fa altro che confermare la profezia. E fra i suoi crucci della sua vita, ci sarà anche quello di essere stato complice di questa storia, cioè di avere portato in giro per il mondo un ragazzo che poi con le sue idee scardinerà e distruggerà proprio l'universo filosofico di riferimento di Fitzroy, che era la teologia naturale, che era l'idea che il mondo fosse stato creato così come lo vediamo oggi, il mondo naturale, che le specie fossero tutti pensieri, fossero tutti tipi ideali inscritti da una divinità nel mondo naturale. Il viaggio di Darwin, cominciato il 27 dicembre, durerà molto più del previsto. Avrebbe dovuto durare 2 anni e mezzo, 3 anni, secondo i piani di Fitzroy, ma durerà 5 anni. Torneranno nell'ottobre del 1836, visitando tantissimi luoghi in giro per il mondo e lasciando una traccia scritta, celeberrima, che uscirà negli anni 40 dell'Ottocento, cioè il viaggio di un naturalista attorno al mondo. Scritto da Darwin molti anni prima di scrivere le sue opere evoluzionistiche. Era un vascello sul quale si navigava, era lungo 24-26 metri e sopra erano stipate più di 60 persone, quindi era una vita molto dura. Tra l'altro Darwin soffrì per 5 anni il mal di mare e infatti non vedeva l'ora di scendere a terra e per fortuna gran parte di questi 5 anni sono stati riempiti con lunghe escursioni sulla terraferma, durante le quali Darwin ha completato e ha raccolto una grande quantità di reperti che poi lo aiuteranno proprio a capire l'idea evoluzionistica. Fu un viaggio caratterizzato fortemente dalle isole. Le isole sono state importanti, è come se la teoria dell'evoluzione fosse nata in qualche modo per mare, e le isole sono lo scenario privilegiato dell'evoluzione, perché sono luoghi di isolamento, appunto, sono luoghi che producono diversità, però sono luoghi anche dove si va a migrare, sono luoghi di passaggio, e quindi questo gioco di isolamento, di migrazioni, di adattamenti a climi diversi e ad ambienti diversi è praticamente il laboratorio a cielo aperto dell'evoluzione, ed è quello che Darwin capisce, o per meglio dire intuisce, durante il viaggio. Di isole ne hanno visitate tantissime, a cominciare dall'isola di Santiago, nell'arcipelago di Capo Verde, dove Darwin fa le prime osservazioni geologiche, poi le isole Falkland e poi le isole al di sotto della Terra del Fuoco, l'arcipelago di Chiloé, le isole cilene e poi naturalmente le Galapagos, Tahiti, le isole nell'Oceano Indiano. Insomma, è stata una circunnavigazione del globo in cui le tappe fondamentali sono state le isole.
Non credo di poter descrivere in termini adeguati l'eccitazione che provavamo nel dissotterrare i resti di creature vissute in tempi tanto lontani.
È enorme.
Trovammo varie ossa di un megaterio di grosse proporzioni, un grande toxodon, uno dei più strani animali mai scoperti, e una gigantesca creatura rassomigliante a un armadillo. Il fatto che così tante specie differenti si trovassero insieme e tutte entro uno spazio di circa 200 metri, era una circostanza certamente degna di nota.
Darwin rimane in giro per il mondo sul brigantino Beagle per 5 anni, ma i primi reperti che raccoglie non sono naturalistici, sono piuttosto antropologici. E questa è una stranezza che si ricorda molto meno rispetto ai fossili o agli studi sulle iguane o le tartarughe, i fringuelli delle Galapagos. In realtà le prime evidenze che colpiscono molto l'attenzione di Darwin furono proprio i tratti antropologici. Darwin, insieme al capitano Fitzroy, in una delle primissime tappe lungo l'Oceano Atlantico, scende a Salvador de Bahia e assiste a delle scene di crudeltà perpetrate contro gli schiavi neri di quelle città e di quei villaggi, e rimane molto colpito.
Signor Wickham!
Comandante!
Appena arriviamo a terra, metta al sicuro le barche e tracci la linea di confine del nostro accampamento.
Signor sì, comandante!
E metta delle sentinelle. Niente indigeni dentro il nostro perimetro.
Forse dovremmo usare la forza.
Niente spari, se non si può evitare.
e dopo poche settimane scendono a Rio de Janeiro e insieme a Fitzroy scendono a cavallo e percorrono una zona interna del Brasile visitando le fazendas di allora, dove lavoravano centinaia e migliaia di schiavi neri portati con la forza, con la violenza dal continente africano. E una scena sarà una sorta di pietra miliare di questo viaggio, perché Fitzroy, membro dell'aristocrazia inglese, era a favore della schiavitù ed era convinto che la schiavitù fosse una facesse parte, potremmo dire, dell'ordine naturale delle cose. E il giovane Darwin invece non era assolutamente d'accordo. Lui veniva da una famiglia progressista, da una famiglia liberale, di umanitari, e quindi già dalla partenza aveva già assistito a delle battaglie per l'abolizione della schiavitù. E quando Fitzroy si permette di interrogare questi schiavi davanti ai loro padroni, chiedendo loro se sono contenti, e questi rispondono che sì, sono contenti, Darwin si indigna, si arrabbia molto e dice a Fitzroy: ma come puoi pensare che questi poveri derelitti possano rispondere diversamente, sapendo che hanno di fronte a sé il loro padrone, che in caso contrario li fustigherebbe, li punirebbe con grande crudeltà? E Fitzroy si arrabbia moltissimo per questa risposta impudente di questo ragazzo, ma qui comincia la storia delle grandi differenze fra questi due uomini, che non si capirono mai del tutto, perché avevano due visioni sia del mondo sociale e poi, vedremo, del mondo naturale, molto diverse le une dalle altre. Fitzroy, fra l'altro, sul Beagle porta anche dei fuegini, cioè dei nativi, diremmo oggi, Yamana, della cultura degli abitanti della Terra del Fuoco, cultura antichissima, popoli che erano arrivati in quelle terre 10-12 mila anni prima e che avevano trovato delle straordinarie modalità per adattarsi a quegli ambienti così estremi, così freddi, così inospitali. E Fitzroy decide, e questo è tipico della mentalità dell'epoca, di fare una sorta di esperimento antropologico. Nel viaggio precedente, dove lui era il vice del capitano e poi aveva preso in mano le redini, il timone della nave, perché il suo capitano si era suicidato, ecco che torna di nuovo questa ossessione di Fitzroy per il suicidio dovuto alle solitudini del mare, Fitzroy aveva portato in Inghilterra quattro fuegini, quattro nativi Yamana. Uno di questi poi purtroppo muore in Inghilterra, gli altri tre invece potremmo dire si adattano culturalmente all'Inghilterra, confermando all'apparenza quello che voleva dimostrare Fitzroy, cioè che questi bruti, questi selvaggi, come li chiamava lui, se portati in Inghilterra potevano imparare benissimo a mangiare con le posate, a parlare in inglese, a vestirsi come dei gentiluomini vittoriani. Quindi per dimostrare, secondo Fitzroy, la superiorità culturale della civiltà inglese. In realtà, con grande soddisfazione di Darwin, l'esperimento fallisce miseramente, perché poi Fitzroy decide di imbarcare questi tre fuegini sul viaggio, sul secondo viaggio, quello dove c'è anche Darwin, li riporta nelle loro terre, li lascia di nuovo nelle vicinanze dei loro villaggi d'origine, con l'illusoria speranza che, essendo stati ormai, educati all'Inghilterra vittoriana, essi potessero trasformarsi in missionari, in evangelizzatori, e potessero cioè civilizzare i loro simili. L'esperimento fallisce miseramente, perché poi il Beagle passò a più riprese da quelle terre, a distanza di mesi, perché il compito del Beagle, ricordiamolo, era quello di fare la mappa delle coste per la marina inglese, di sua maestà, e soprattutto cercare dei buoni passaggi, quindi calcolare le correnti, trovare dei buoni porti, trovare delle scorciatoie, trovare come evitare di incappare nei punti più pericolosi del mare, dove si incontrano l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. E in questo Fitzroy fu straordinario e raggiunse il suo risultato. Ma poi, tornando in quella terra dei fuegini, scoprono che i loro tre amici fuegini, nel giro di pochi mesi, sono tornati allo stato di natura, come si diceva allora, cioè si sono tolti i vestiti, si sono rimessi le loro pelli di foca, hanno ricominciato a cacciare, a parlare e a vivere come i loro simili. Fitzroy è molto scosso da questo fallimento del suo esperimento antropologico, in realtà Darwin ne trae un insegnamento fondamentale, e cioè che tutti gli esseri umani sulla Terra, indipendentemente dal loro grado di sviluppo in questo momento, sono in grado, se vogliono, di raggiungere straordinarie acquisizioni culturali. Possono diventare dei perfetti gentiluomini inglesi, e questo per Darwin è la riprova del fatto che tutti gli esseri umani sono fratelli e sorelle, cioè discendono tutti quanti da un ceppo comune, sono tutti strettamente imparentati fra di loro, e non è vero, come pensavano i poligenisti di allora, che ogni razza umana discendesse addirittura da una forma di primate o da animali bruti diversi gli uni dagli altri. E ancor meno Darwin è ormai consapevole del fatto che le razze umane non sono state create così, l'una superiore, l'una dominante sull'altra, per un volere di Dio, ma che tutto questo è frutto di una storia contingente, di una storia che ha fatto sì che alcuni si siano adattati a certe circostanze ambientali e altri a circostanze diverse, raggiungendo livelli di sviluppo e di civiltà semplicemente diversi gli uni dagli altri.
Seli di giunco, le rughe, l'antica pietra, odore di bestia, forma di preda. Nient'altro vede il mio sguardo prono, se curva è la mia schiena. Potessi drizzare il collo oltre le fronde e tener ritto il corpo opposto al vento. Io provo e cado e provo e ritto al sole per un momento. L'orrore trona per la volta tutta, fino ai vulcani sale, poi resto a guardare.
Il viaggio del Beagle di Darwin, cominciato il 27 di dicembre, prosegue per lunghi mesi, addirittura per anni, in Sud America, che è stato il luogo dove la nave si è fermata più a lungo, perché lì c'erano i maggiori interessi della marina inglese. Darwin scende per settimane e settimane in Patagonia, per esempio, dove scopre per la prima volta i fossili. Ricordiamo che Darwin era un geologo di formazione, quindi andava in giro con il suo martelletto da geologo scavando qua e là, e scopre i fossili di grandi mammiferi estinti, grandi mastodonti, il gliptodonte, il bradipo gigante, questi animali che non ci sono più oggi in Patagonia, ma di cui rimangono alcuni parenti. E questa è una delle prime intuizioni darwiniane, perché per esempio capisce che l'armadillo, questo mammifero corazzato che lui vede circolare per la Patagonia in quel periodo, e di cui peraltro si cibavano normalmente a cena i gauchos che accompagnano Darwin in giro, l'armadillo assomiglia molto al gliptodonte gigantesco estintosi migliaia di anni prima, però è anche un po' diverso, e questo gioco di somiglianze e di differenze è stata una delle prime intuizioni che lo hanno portato poi all'idea dell'evoluzione, unitamente alle prove biogeografiche, cioè al fatto che gli animali hanno delle distribuzioni geografiche particolari che fanno capire che alcuni sono più imparentati con altri. C'è un episodio molto bello in Patagonia dove una sera a cena, chiacchierando con i gauchos, hanno appena finito di mangiare un nandù, questi uccelli che non sono capaci di volare, sono un po' come l'equivalente degli struzzi, ma sudamericani. E Darwin chiede ingenuamente ai gauchos come mai, da quando hanno superato un certo fiume, catturano soltanto degli nandù piccoli, di piccole dimensioni. E i gauchos, ridendo, gli rispondono: no, signor Darwin, vede, dal fiume in giù tutti i nandù sono piccoli e non ce ne sono più di grandi. E invece al di sopra, a nord del fiume, sono tutti grandi e non ce ne sono di piccoli. questa risposta banale in realtà diventa un indizio fondamentale per Darwin, perché Darwin capisce che il fiume è una barriera geografica che ha diviso due popolazioni biologiche che non si incrociano più le une con le altre e che danno origine quindi a due specie diverse. In pratica capisce che il nandù piccolo e il nandù grande sono cugini e hanno avuto in passato un antenato comune. Fra l'altro è ironico che nel caso del nandù, nel caso dell'armadillo, ma anche delle iguane e delle tartarughe, fossero tutti animali a quel tempo commestibili, nel senso che li si mangiava, e quindi potremmo dire che Darwin durante il viaggio si è praticamente mangiato le prove fondamentali dell'evoluzione, una strana via gastronomica alla formulazione di una teoria scientifica. Il viaggio del Beagle prosegue risalendo lungo la costa del Pacifico, abbandonano l'Atlantico, le Falkland, la Terra del Fuoco, e avviene nella quella che comincia a essere la via del ritorno un evento anche questo molto importante durante il viaggio e anche questo molto casuale e anche drammatico, perché Darwin è molto fortunato in questa occasione. Lui è appena tornato da una esplorazione lungo le Ande molto bella nella parte settentrionale dell'attuale Cile, e dove tra l'altro ha scoperto delle conchiglie fossili a delle altitudini straordinarie, quindi capisce che le Ande una volta erano, che quei terreni erano sotto il mare, erano sotto l'oceano, e che si sono sollevati tantissimo nel corso del tempo. Di ritorno, mentre si sta riposando su una spiaggia a Valdivia, si scatena un terremoto catastrofico, un terremoto fortissimo che rade al suolo la città di vicina di Concepción e che mieterà migliaia di vittime. E Darwin rimane sconvolto da questo fenomeno e, come prima cosa, naturalmente insieme con i membri dell'equipaggio del Beagle presta soccorso alle popolazioni colpite dal sisma, però non smette mai di avere un occhio da scienziato, da naturalista, e si accorge che dopo il terremoto la costa si è alzata quasi di mezzo metro, perché vede che indipendentemente dalle maree i molluschi sono esposti ora alla luce del sole per quasi mezzo metro. Quindi si accorge che il terremoto è stato un evento puntiforme che ha prodotto proprio, a forza di accumulo di queste scosse, l'innalzamento della terra rispetto all'oceano. E quindi mette insieme questi due indizi: ha visto le conchiglie in cima alle montagne e ha assistito al terremoto, che è l'espressione di quel movimento della crosta terrestre. Qui questo è un momento importante del Darwin geologo, perché Darwin capisce che la Terra è un sistema instabile, è un sistema in movimento, che la Terra è in trasformazione, che le isole una volta erano penisole, che si formano attraverso i vulcani, che le catene montuose si sollevano, e questo diventerà il grande scenario ecologico della teoria evoluzionistica. Le specie si trasformano perché si spostano, perché si frammentano, perché il clima cambia, perché i ghiacci avanzano e arretrano, perché si formano le montagne, perché si vive in sostanza in un ambiente instabile. E questo Darwin lo capisce sulla sua pelle, vedendo e assistendo all'episodio del terremoto. Da lì a poche settimane il Beagle arriva finalmente alle Galapagos, le tanto famose Galapagos, ma forse anche le tanto sopravvalutate Galapagos, perché ormai il viaggio è sulla via della conclusione. Siamo già al 15 di settembre del 1835 e quindi ormai manca soltanto un anno al ritorno. Darwin peraltro è già molto stanco e non vede l'ora di tornare. Arriva su queste isole vulcaniche e ne ha un'impressione molto negativa, perché sono desolate, perché sono gli sembrano poco interessanti, ci sono degli strani animali diversi da quelli del Sud America. Però nonostante tutto comincia a ragionarci su e si accorge che di isola in isola ci sono delle piccole differenze tra questi animali. Per esempio le testuggini, le grandi tartarughe terrestri, hanno degli scudi, dei carapaci diversi da isola in isola, e questo glielo dice il capo della guarnigione inglese al pub una sera, ancora una volta nella contingenza delle chiacchiere del viaggio. Il comandante, per vantarsi, dice: vede signor Darwin, lei mi faccia vedere una testuggine e io, guardandola con una sola occhiata dal carapace, cioè da questo scudo che le protegge, le so dire da quale isola proviene. E questa battuta di nuovo sarà un indizio importante per Darwin, insieme con i fringuelli e tutti gli altri animali che lui raccoglie durante quelle 5 settimane di soggiorno alle Galapagos. Però, e questo è importante, per smentire l'idea romantica troppo semplice che le grandi teorie scientifiche nascono tutte d'un colpo come una lampadina che si accende, in realtà non succede quasi mai così. Quando Darwin è alle Galapagos non ha ancora capito la teoria dell'evoluzione e questo è dimostrato dal fatto che per esempio i fringuelli famosi di Darwin lui li raccoglie malamente, li mette tutti alla rinfusa dentro una cassa e si pentirà molto di questo, perché se invece avesse segnato l'isola di provenienza avrebbe capito molte più cose. Però questo piccolo indizio fa capire che quando lui è alle Galapagos non ha ancora capito l'evoluzione, si sta interrogando, ha tante domande in testa ma non ha ancora risposte. Però è molto ricettivo, è un grande osservatore, è molto indifferente agli steccati disciplinari, e questa è stata una sua grande fortuna. Non era uno specialista, faceva il botanico, faceva il geologo, faceva lo zoologo, non gli interessavano tanto queste differenze, lui osservava tutto quello che riteneva interessante, e la sua grande genialità è stata proprio quella di saper collegare tra loro, come disse lui stesso, fatti sparsi. E qui c'è un grande insegnamento riguardo al metodo scientifico. Le grandi scoperte scientifiche spesso non sono dovute a singole idee geniali che nascono dal nulla, come Minerva dalla testa di Giove. Spesso le scoperte scientifiche nascono quando uno scienziato riesce a connettere fatti già noti in un modo che nessun altro aveva intuito prima, mettere insieme, a trovare delle connessioni che nessun altro aveva visto prima. Il viaggio volge ormai al termine, con molta fretta Fitzroy punta verso l'Inghilterra, attraversano tutto l'Oceano Pacifico, arrivano a Tahiti, dove di nuovo Darwin apprezza l'intelligenza e la gentilezza dei modi delle popolazioni native, poi arrivano in Australia, attraversano l'Oceano Indiano, c'è un'ultima tappa interessante in Sudafrica, dove incredibilmente Darwin incontra a Città del Capo un altro grande scienziato inglese, John Herschel, che faceva però un mestiere diverso, era uno studioso del cosmo, dell'universo, un astrofisico, diremmo oggi, ed era molto più vecchio di Darwin ed era un'autorità nella scienza. Darwin va a trovarlo, va a pranzo da lui nella sua bella casa, e Herschel, chiacchierando, gli dice: beh, sa quale sarà la grande scoperta del futuro, quella che ancora dobbiamo decifrare. Il mistero dei misteri, gli dice John Herschel, sarà l'origine delle specie. Il grande scienziato del futuro sarà quello che riuscirà a capire come hanno avuto origine, come si sono evolute le specie nel mondo vivente. E questo ragazzo, questo naturalista, rimane molto impressionato da questa frase di questo suo maestro, di questo grande scienziato inglese, e l'ironia della storia vuole che John Herschel avesse proprio di fronte a sé l'uomo che poi svelò il mistero dei misteri. E l'origine delle specie, molti anni dopo, nel 1859, inizia proprio con una frase in cui Darwin dice che ha svelato, ha capito, dopo tanti anni di lavoro, il mistero dei misteri, cioè l'origine delle specie. Il Beagle ritorna in Inghilterra il 2 di ottobre del 1836, sbarcano a Falmouth e Darwin è un uomo completamente cambiato. È partito con una concezione del mondo ed è tornato con una completamente nuova, per quanto ancora incerta. È una concezione che contempla ora esplicitamente la trasformazione dei viventi, la loro parentela storica e il loro adeguarsi alle mutevoli circostanze ambientali. Quello del Beagle, cominciato il 27 dicembre, è stato un viaggio di iniziazione, è stato un vero e proprio romanzo di formazione, proprio come quelli che si scrivevano nell'Ottocento, da cui però poi è nata una rivoluzione scientifica. E appena sbarcato, stravolto, corre a casa e inizia un altro viaggio, questa volta un viaggio tutto mentale che lo porterà all'idea della teoria dell'evoluzione per selezione naturale.
Il 27 dicembre 1831 Charles Darwin parte per un viaggio intorno al mondo. Telmo Pievani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.